Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Luglio 2005. Tsunami. Vendetta di Dio? Ma i geroglifici egiziani ci raccontano uno tsunami d'altri tempi. Quanti di noi, ripensando agli oltre 300.000 morti provocati in Estremo Oriente dallo tsunami del dicembre scorso, non si sono posti almeno una volta la domanda: ma se Dio esiste ed è buono, perché consente tutto ciò? È una domanda alla quale abbiamo già risposto in maniera sufficientemente esauriente e non vi ritorneremo dunque sopra. Quanti altri non avranno anche pensato ad una riedizione in piccolo del diluvio universale, una sorta di tsunami elevato all'ennesima potenza? Negli ultimi decenni, eventi geologici e climatici hanno particolarmente squassato intere regioni della Terra, con terremoti catastrofici e tifoni, come quelli in India, Turchia e un'altra sorta di tsunami, quasi da tutti dimenticato, del 12 novembre 1970, che sconvolse quello che allora era lo East Pakistan, oggi Bangladesh, con dei venti di 200 chilometri orari che avevano provocato onde enormi e non 300.000, ma oltre 500.000 morti. Il diluvio mitizzato e la nuova fede laicista. I geologi attualisti, come il loro celebrato iniziatore, l'ottocentesco Charles Lyell, demitizzatore ante litteram della cronologia biblica e della Bibbia, escludono le catastrofi, come ad esempio il diluvio, da loro relegato nei miti. Altri si affrettano invece a spiegare che Dio non c'entra e che catastrofi del genere succedono da sempre. Quante persone ancora non avranno invece proprio pensato a punizioni di Dio per i peccati dell'umanità? Ma se il Dio cristiano dovesse punire una parte dell'umanità per i suoi peccati, non pensate che fra i primi peccatori da punire ci dovrebbe essere invece il mondo cosiddetto occidentale cristiano, che, dopo aver conosciuto in Cristo il Verbo di Dio che si incarna in un uomo, per sacrificarsi e redimerlo, riaprendogli le porte chiuse del cielo, si è ora completamente allontanato da Dio, come testimoniano la cultura dominante, le chiese vuote, l'inaridirsi delle vocazioni sacerdotali, il sistema di vita, il misconoscimento delle stesse radici cristiane della nostra civiltà, considerando persino, come ancora recentemente in Francia, a tutela del laicismo, una offesa alla sensibilità degli altri l'esposizione pubblica di simboli religiosi come veli islamici e croci addosso alle persone? Tutta colpa del popolo di Dio? Non tutta, anzi, soprattutto colpa dei nuovi profeti che da oltre due secoli diffondono ideologie contrarie a Dio, avendo cominciato con la Rivoluzione francese. Napoleone Bonaparte. Rapport Fourcroy. Decideva nel 1806 di dare in Francia agli studi scolastici fino a quel momento in massima parte gestiti da religiosi, un nuovo orientamento. Nella composizione del corpo insegnante, il mio principale scopo è di possedere un mezzo per dirigere le opinioni pubbliche e morali. Era il ben noto laicismo che cominciava a fare capolino già nelle scuole. Gabriel Seay, professore alla Sorbona, farà un passo avanti. Lo Stato moderno tende ad un secolarismo progressivo delle sue funzioni. La legge non è più legata a riti religiosi. Tutto ciò che è di ordine religioso ormai non è più di ordine sociale. Éducation ou révolution, pagina 51. Arnaud scriverà un suo Catéchisme républicain, dove nella prefazione del secondo volume si legge che per far regnare fra la gente l'armonia sociale, per la liberazione dei popoli, non è solo la Chiesa che deve essere abbattuta, ma bisogna abbattere Dio. Ed ecco poi ancor più chiaro annuncio del laicismo, pronunciato da Ferdinand Buisson nel suo programma: affrancarsi dalla Bibbia del Papa, riconoscere solo i diritti dell'uomo, uno Stato civile senza Dio, una scuola senza Dio, asili ed ospizi senza Dio. Queste sono altrettante tappe nella storia della nostra emancipazione culturale. Siamo di fronte a quello che diventerà dopo qualche decennio il preannuncio, attraverso l'insegnamento scolastico e mass media, della teoria evoluzionista, presentata alle masse ignare come un fatto scientificamente accertato, dove ad un Dio creatore dell'uomo si preferisce sostituire la scimmia. Quei rivoluzionari volevano abbattere quella che loro consideravano la dittatura della fede in Dio, ma solo per erigerne un'altra, quella della fede nella scienza senza Dio, dove l'universo, cioè la materia, si crea da sé e la vita nasce da sé. E allora lo tsunami che ha sconvolto quelle povere popolazioni del sud-est asiatico è una vendetta di Dio, oppure, se ad una vendetta dovessimo pensare, questa dovrebbe avere ben altre dimensioni e ben altri obiettivi da colpire? La sola vendetta di Dio che la Bibbia ci ricorda fu quella del diluvio, che però, e in questo ragionamento vi sorprenderò, non fu una vendetta, ma un atto di profonda bontà nei confronti dell'umanità, una amputazione chirurgico-terapeutica fin di bene, anche se radicale. L'umanità post-Adamo si era infatti progressivamente e completamente corrotta, come una vecchia pianta svuotata di midollo ed incancrenita tanto da essere irrecuperabile e meritare la sua completa distruzione. Per il Dio creatore, che pur lasciando all'uomo il suo libero arbitrio, avrebbe voluto per amore un popolo di figli ai quali donare un giorno il regno dei cieli, il mantenimento di quella creazione non avrebbe infatti avuto più senso, a meno di salvare la pianta, tagliandone il tronco alla radice e lasciare come un nuovo pollone, continuatore della specie umana, la sola famiglia del giusto Noè. Ma anche se Dio non manderà più un diluvio, egli, un Dio respinto può almeno ritirarsi sdegnato, abbandonandoci alla nostra libertà e alla dea ragione, lasciando che siano semmai gli uomini stessi, con le proprie mani, ad essere strumento della propria punizione e purificazione. Il recente tsunami non è dunque una vendetta di Dio, ma un evento fortuito, naturale. E non è stato nemmeno il solo di questo genere, se una simile antica tradizione orale persiste anche ora fra gli indiani d'America in Florida. Tradizione, senza riferimento al diluvio universale, la quale narra della contemporaneità di un ritardo del sorgere del sole con un debordamento delle acque del lago Teomi, che avevano in quell'occasione invaso e coperto tutto, salvo una montagna in cui si rifugiarono i soli uomini che si salvarono. Lucan, che riproduce questa informazione, aggiunge che questa montagna, il Monte Olemi, fu risparmiata perché vi era un tempio consacrato al sole e che, quando il sole si mostrò di nuovo, ricacciò con la sua presenza le acque nell'abisso. Efestos, accresci i colpi su questi maledetti adoratori dell'Eterno. Una memoria di tsunami ben più precisa ci è però anche rivelata dagli studi egittologici di Fernand Crombet, grazie alle sue decrittazioni dei geroglifici letti e interpretati anche attraverso il copto antico. Si tratta del testo geroglifico secondo Gautier, rappresentato in immagine all'inizio di questo pensiero, che, tradotto con il copto da Fernand Crombet, si legge come qui di seguito in lingua corrente. All'epoca in cui si totalizzava il sesto grande sole, nella terza gioia dell'apparizione della luna, allorché i giardini, ingrassati dalla venuta dell'acqua, danno dei germogli dopo aver respinto l'acqua in eccedenza, quando si totalizzava la quindicesima volta che il sole si era slanciato dalla regione inferiore, il grande re ha stabilito un editto addizionale per esentare dall'imposta il reddito della moltitudine degli abitanti sinistrati, le cui proprietà, malauguratamente colpite dall'acqua, sono state gettate in un grande scompiglio. Il sole, sconvolto, era rimasto basso sopra l'orizzonte, astenendosi dall'elevarsi, provocando lo spavento tra i grandi dottori. Un giorno ne comprese due. La mattinata ingrandita pervenne a una lunghezza utile di metà sopra il numero delle ore in cui il chiaro deve essere effettivo. Dopo questo prodigio divino è trascorso un termine e il capo ha eretto a questo riguardo un'immagine che ha per scopo di allontanare il maleficio dal paese. Efestos, ai tuoi adoratori dà la tua protezione. Annulla le parole di questi viaggiatori stranieri impostori. Fa perire questi nemici dei sacrifici alle immagini della moltitudine disposta per classi nei templi degli dei eminenti. Accresci i colpi su questi maledetti adoratori dell'Eterno. Castigali. Moltiplica le disgrazie su questi pastori di greggi, brucia le loro dimore. Ramses, celeste capo genealogico, che imponesti il lavoro a questi ignobili, che li maltrattasti, che non li soccorresti nei loro bisogni, Precipita nel mare questi viaggiatori stranieri che han fatto sì che la luna si arrestasse, trattenuta in un piccolo angolo al bordo dell'orizzonte, e che in un piccolo angolo al bordo dell'orizzonte il sole stesso, che era nato di fronte al luogo dove se ne andava la luna in quel momento, differì di cambiare di posto e di traversare i cieli. Nel mentre la luna riduceva la sua velocità e si abbassava lentamente, percorrendo un cammino esiguo, dall'altra parte il grande Dio, il Sole, sospendeva la sua marcia, attenuando l'effetto estremo della sua luminosità, così come al punto del giorno. Contro i navigli, tanto quelli che erano sul posto che quelli che erano usciti dai porti, le onde del mare riunite si sono innalzate in un lungo muro d'acqua, sollevando di forza i pescatori usciti a osservare i flutti e inghiottendoli nell'acqua. Inoltre, nella grande regione delle praterie, una marea considerevolmente accresciuta si è avventata nei luoghi in cui passavano le mandrie, ne ha strappato il bestiame e l'ha annegato. La perdita è di più della metà delle mandrie del Basso Egitto. I resti di navigli abbandonati si mostrano nei luoghi, rovinati, sui bordi dei canali. Le ancore che dovevano mantenerli nell'acqua li hanno più stritolati che protetti. I mari, alzandosi oltre misura, sono entrati molto avanti nel paese. L'espansione dell'acqua ha raggiunto i muri di cinta costruiti da Ramses, il celeste capo genealogico. Essa si è slanciata dai due lati della regione posteriore, devastandola, sterilizzandovi i giardini, penetrando le dighe e producendovi delle aperture. Un grande paese è stato reso povero e deserto. Ciò che era stato seminato è stato orribilmente distrutto e cumuli di steli di cereali sono sul terreno. La suddetta è una iscrizione datata dell'anno sesto di Ramsinites, chiamato anche Ramesse III, il quale, dopo essere stato associato a suo padre Kitnoia, regnò da solo dal 1191 al 1160 avanti Cristo. Essa, come continua a spiegare in maniera esauriente Fernand Crombet, è una testimonianza pagana di un popolo che odiava gli ebrei, legata al miracolo di Giosuè, «Fermati o sole», che non si tradusse in quell'apparente resto del sole, posto che le teorie scientifiche da Galilei in poi dicono che è la Terra che girerebbe intorno al sole, ma in una impressione ottica derivante da un rallentamento lento e progressivo di qualche ora del movimento di rotazione giornaliera della Terra su se stessa. Ciò con buona pace di coloro ai quali accennavo prima, che non credono alle catastrofi, e di coloro che non credono ai miracoli di Dio, ma credono a quello ben maggiore, che l'universo materiale si sia creato da sé e che la vita sia nata da sé. Il fatto, con le spiegazioni scientifiche di Fernand Crombet, è ampiamente da me trattato altrove, in maniera molto più approfondita, con particolare riferimento proprio a quel biblico «Fermati o sole» di Giosuè. Qui, nell'economia di queste poche pagine, è sufficiente sapere che all'epoca di quell'evento catastrofico gli ebrei di Giosuè, impegnati nella conquista della terra promessa, avevano abbandonato l'Egitto da qualche decennio, lasciando però negli egiziani, a causa delle famose piaghe d'Egitto e dell'evento delle acque del Mar Rosso, che avevano distrutto parte dell'esercito faraonico lanciatosi al loro inseguimento, un retaggio di odio indescrivibile. Il testo decrittato da Fernand Crombet ci illustra una vera e propria implorazione ai loro dei pagani di una maledizione di quel popolo ebraico definito sprezzantemente maledetto adoratore dell'Eterno. Quell'evento, provocato come quello contestuale in Florida dal rallentamento della rotazione terrestre che per inerzia avrebbe provocato una planetaria ondata marina di flusso con invasione delle terre e poi di deflusso al ristabilirsi di un progressivo, lento ripristino della originaria velocità di rotazione, sconvolse tutto il mondo, producendo tuttavia effetti relativamente controllati in quel bacino sostanzialmente chiuso che è il mare Mediterraneo. Quella descrizione delle onde del mare che si abbattono sulla costa, travolgono sulle rive le popolazioni rimaste attonite a guardare senza capire l'inizio del fenomeno, squassano imbarcazioni, penetrano nell'interno, abbattono case, distruggono uomini e animali, salinizzano le campagne, tanto da indurre il faraone ad esentare dal pagamento dell'imposta le popolazioni sinistrate, come faremo anche noi oggi in caso di calamità, è esattamente la fotografia dello tsunami asiatico che ci hanno mostrato quelle immagini televisive di qualche mese fa, che sono ancora nei nostri occhi.